Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Siamo alla terza domenica dopo la Pasqua, io la definirei la domenica della consolazione. Il Signore che è presente nella nostra vita anche quando non ce ne rendiamo magari conto bene, anche quando la fragilità ci porta al peccato, ma il Signore è al nostro fianco con immenso amore, lo sentiremo nel Santo Vangelo ma anche nelle altre letture, e iniziamo proprio direi mettendoci con tanta fiducia nelle mani del Signore a riconoscere che il suo grande desiderio è di abbracciarci per liberarci dai nostri peccati. La prima lettura ci ricorda le difficoltà che hanno incontrato gli apostoli subito, ma non si sono fermati, e sentirete proprio nel dialogo fra le autorità e San Pietro, che parla a nome di tutti, le scelte coraggiose che hanno fatto. La seconda lettura brevissima è un brano dell'Apocalisse, è la visione finale, è la visione che in fondo viviamo anche adesso nell'Eucaristia. Al centro c'è Gesù, agnello sgozzato ma risorto, e attorno a lui i santi del cielo, gli angeli che cantano e che osannano come facciamo anche noi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono, salirono sulla barca. Ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. E Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Simone, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: «Seguimi». È parola del Signore. Allora, lo dividiamo in due parti, questo Vangelo. E intanto vi dico, voi ricorderete, penso, che il Vangelo di Giovanni è stato scritto molto tardivamente, qualcuno azzarda, nell'anno 80 dopo Cristo, quindi Gesù è morto nel 33, 50 anni dopo, la comunità cristiana sente il bisogno di consegnare alla storia la loro memoria nel Vangelo di Giovanni, che è veramente così un volo d'aquila, bellissimo e profondo. Finito il Vangelo col capitolo 20, passano ancora alcuni anni e la comunità dice: «No, abbiamo dimenticato due episodi molto belli e importanti», e aggiungono, proprio letteralmente, se voi prendete il Vangelo andate a vedere, alla fine del capitolo 20 dice: «Qui è terminato il Vangelo», e poi dopo invece inizia il capitolo 21, che è quello che abbiamo letto. L'abbiamo letto tutto adesso. Due episodi molto belli. Il primo episodio: siamo nella situazione ordinaria, ma l'Evangelista la descrive in modo, direi, pittoresco. C'è il mare, che per gli ebrei era il luogo dove c'è tutto il male, i pericoli, le insidie, dove se l'uomo precipita dentro muore. E sul mare la barca della Chiesa, con Pietro e sette apostoli, insieme con lui, il numero simbolico, che navigano e cercano di pescare, la grande vocazione che Dio aveva dato loro: pescate uomini, cioè fate in modo davvero che le persone siano liberate da ogni pericolo, da ogni male, possano vivere. E quella notte non prendono proprio niente. A confronto con questa situazione, direi, di delusione, di fatica, di incertezza, di buio dalla notte, sulla sponda il Vangelo, in maniera un po' così, direi, quasi facendoci capire che non era una visione così chiara: è lui, non è lui, è il Signore. Nessuno osava dirgli chi sei, perché sapevano che era lui ma non lo riconoscevano. Quindi Gesù è sulla sponda, quindi è nella gloria del Padre, è in cielo. Noi, a questo punto, siamo noi sulla barca, in mezzo al mare, cerchiamo di vivere una vita dignitosa, di salvare la nostra vita, la vita delle altre persone, ma quella notte non presero nulla. Quindi delusione. La Chiesa dei primi secoli è stata provata duramente, avete sentito anche la prima lettura, li flagellarono e poi dopo li uccisero anche. E allora la grande domanda, Signore, dove sei? Perché non ti fai vivo? Perché non risolvi i problemi che abbiamo attorno a noi nella nostra vita? Allora l'Evangelista ha voluto farci capire che il Signore c'è anche quando noi non lo riconosciamo, quando noi non lo vediamo, quando le sue proposte non sono credibili. Pescate, buttate la rete a destra in pieno giorno, ma in pieno giorno non si pesca. E invece gli apostoli accettano questo suggerimento, questo dono dello Spirito che a volte anche nei nostri cuori suggerisce scelte coraggiose, controcorrente, fiduciosi nella sua parola, e la rete si riempie di 153 grossi pesci, tanto che facevano fatica a tagliarla, ma la rete non si ruppe. Pietro tira quella rete, notate, ogni parola di questo Vangelo è simbolica, è Pietro che tira la rete e la rete non si rompe. E poi la scena si conclude in maniera molto simbolica attorno a un fuoco dove Gesù porge il pane, se stesso, si spezza di nuovo per noi. E gli apostoli portano il frutto della loro fatica, del lavoro umano, di quello che facciamo tutti i giorni. E in questo incontro fra la povertà umana e il dono di Cristo, venite a mangiare. Che bello, il Signore stamattina ha invitato anche noi, ci siamo alzati perché c'era la sveglia o qualcosa del genere, ma il Signore nel nostro cuore ci ha detto, vieni, ti invito al mio pranzo, attorno a questo fuoco dove qui presiede Cristo e ci dona il suo corpo, se stesso, il suo pane, e noi gli portiamo i pesci, cioè il frutto di quel lavoro che abbiamo fatto in settimana, e nell'insieme celebriamo davvero la nostra fede nel Signore che di domenica in domenica, di giorno in giorno ci porta veramente sempre più vicini al suo cuore. Il Signore è presente, sempre, in particolare in questo momento nell'Eucaristia che Lui stesso presiede e che noi accogliamo con gioia. La seconda parte del Vangelo direi che è altrettanto bella, perché finito di mangiare Gesù interroga Pietro e gli fa tre domande a scalare. La prima volta gli dice «mi ami» e usa un verbo nel testo originale, che è il agapao, è il verbo dell'amore totale, del dono, senza limiti. Ma mi ami più di costoro? Quindi gli fa una domanda. Guardate, la fa a noi stamattina questa domanda. Pensate che bello, Gesù che mi dice, ma mi ami più di tutti gli altri che sono attorno a te? Cioè, voglio dire, voglio un amore totale, voglio che tu mi ami in maniera tale che sia davvero una prova totale della tua adesione, della relazione profonda che tu finalmente hai capito che io ho stabilito con te. Io ti ho dato la vita fino all'ultima goccia di sangue e tu mi ami tu più di costoro. Quanto tempo avrà impiegato Pietro a rispondere? Io penso che ci ha pensato su, ma il Vangelo incalza. E Pietro non usa il verbo agapao, gli dice, Signore, io ti voglio bene. E usa un verbo dell'amicizia, della gioia di stare insieme. Allora Gesù, di nuovo, toglie l'ultima frase, la parte della frase, gli dice semplicemente, Pietro, mi ami? E Pietro di nuovo dice, Signore, io ti voglio bene, non riesco a fare un passo in più in su. Non pretendere troppo. Allora è Gesù alla terza domanda che dice, Pietro, mi vuoi bene? Capite che bello? Il Vangelo ci sta dicendo che l'incarnazione di Cristo continua, Cristo si fa vicino a ciascuno di noi, usa il nostro linguaggio, parla come parla il mio cuore, capisce le mie paure, le mie incertezze, i miei dubbi, i miei peccati. Perché gli ha chiesto tre volte? Perché per tre volte l'aveva tradito, l'aveva rinnegato. E il Vangelo ce lo dice, Pietro diventò triste alla terza volta perché ha capito le allusioni di Gesù. Ma ogni volta che noi commettiamo un peccato, l'unica domanda che il Signore ci fa è questa: mi ami? È una provocazione forte, perché Lui continua ad amarci. Cancellate ogni insegnamento sbagliato dove hanno messo Gesù, il Padre, la religione come, direi, una forma terroristica di castigo per ottenere un certo comportamento morale, ma neanche per sogno. La rivelazione è rivelazione di un Dio innamorato dell'uomo che vuole la pienezza della nostra vita. Mi ami? E io posso commettere 100 volte il peccato e Gesù mi dirà per 100 volte mi ami, non mi chiederà altro. Soprattutto in quell'ultimo giorno, quando ci incontrerà pieno d'amore e finalmente potrà abbracciarci, e ce l'hanno dipinto così tragico quel momento, e invece sarà il momento dell'abbraccio, dove Gesù ci dirà: finalmente ti posso abbracciare, dimmi che mi ami. Non chiede perfezione morale, chiede relazione, chiede autenticità. Sa benissimo che commettiamo peccati, ha detto di perdonare 70 volte 7, è venuto per i malati, è venuto per i bisognosi, per i peccatori, ma perché l'abbiamo ridotto invece a un giudice che vuole fare sindacare sulla nostra vita? Ecco, riscopriamo questo Dio innamorato che cammina al nostro fianco, che quando non ce ne rendiamo conto, e che ha un unico desiderio nei nostri confronti: riempirci del suo amore per renderci capaci a nostra volta di amare come ama Lui. Ma avete visto, ogni volta che Pietro non aveva il coraggio di rispondere che ti amo, diceva solo ti voglio bene, e Gesù subito gli dava un incarico: pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Cioè, ecco, questo è l'atteggiamento del Signore: ci riempie di impegni, di doni, di grazia, perché Lui si fida di noi, del nostro futuro, anche quando il nostro passato ha conosciuto il peccato. Allora capite che io cercherò di evitare il peccato, ma non per essere bravo, ma perché sono amato da Lui, perché so di essere in una relazione d'amore. La fedeltà fra due coniugi non viene per la paura che l'altro ti spari o ti accoltelli. La relazione d'amore cresce quando senti che hai trovato veramente la sorgente della gioia e della vita. Ecco, questo è Gesù per noi, questa è l'Eucaristia, il focherello attorno al quale Gesù ha invitato: venite a mangiare. Ecco, è questa Eucaristia che noi celebriamo. Ci guarda negli occhi, conosce tutta la nostra vita nei minimi particolari e ci ripete con gioia: mi ami? E noi gli rispondiamo: Signore, ti vogliamo bene, e per questo siamo qui e continuiamo a celebrare con te l'Eucaristia, per noi e per tutte le persone che amiamo.
Si è andata per trovare, ah, mal di schiena.